Salutato Gesù Cristo.
Salutato.
Mi approprio delle parole di San Paolo e dico: poiché siamo suoi collaboratori, vi esortiamo a non accogliere in vano la grazia di Dio. In altre notazioni di San Paolo: lasciatevi riconciliare con Dio. La Quaresima è proprio tempo di revisione della vita, di penitenza consapevole e serena, per una conversione, per una riconciliazione con Dio, con il suo amore e con il suo dettato. C'è un'esortazione che ci viene da Isaia, il quale dice: vigilate bene su quello che avete detto, su quello che credete bene fare. Ce lo spiegherà poi il Vangelo. Ma Isaia già aggiunge che non bisogna ridurre la nostra penitenza a degli atti a sé stanti, che alla fine fanno più piacere a noi che al bene dell'anima, non vuole il Signore. Perché alla fine dice: sono stato bravo, ce l'ho fatto a non fumare, a non bere, a non bestemmiare, a fare quello che mi pare. E non che queste cose siano da snobbarsi, ma sono propedeutiche, strumenti per una crescita completa della persona. E San Paolo, cioè Isaia, richiama alla mente e alla memoria quanto poi Papa Francesco ha detto mercoledì in maniera molto chiara con l'inizio delle cenere nel rito romano. E dice così: bisogna dividere il pane con l'affamato. Guardate che il pane qui lo ti spiegherà poi Gesù che cosa vuol dire. Non è solo il pane materiale, ma è la fame di senso di vita, di un buon esempio che dobbiamo dare, di parole che veicolino la sostanza dell'uomo, che è poi sempre l'amore di Dio, eccetera, ognuno poi ci mette qualche volta. Vi esortiamo, non consiste nel vivere il pane con l'affamato, nelle torture senza tempo, vestirti nudo, senza trascurare i tuoi parenti. Guardate che la morale cattolica dice che la morale, che la carità comincia da se stessi. Quando si studiava in latino questi trattati di morale, diceva così: caritas incipit ab ego metro. La carità comincia da se stessi, di quanto ci dirà il Vangelo. E poi, per essere autenticamente cristiana e cattolica, la carità deve riguardare in primis la famiglia, i tuoi, no? I tuoi, diciamo, i tuoi parenti. Poi il gruppo, oltre al gruppo familiare, la famiglia di origine, i parenti stretti, poi si allarga a macchia d'olio alla comunità cristiana, civile, dove c'è un bisogno vero e proprio. Ma che bisogna, cosa bisogna fare per senza trascurare i propri parenti? Guardate cosa dice ancora Isaia: se toglierai di mezzo a te l'oppressione. Molte volte senza volerlo sarà il carattere, sarà l'abitudine inveterata dentro, sarà un tipo di educazione ricevuta, ma molte volte noi siamo uno strumento di oppressione nei confronti degli altri, dentro la propria casa. Marito e moglie, genitori e figli, figli e genitori, quel che mi pare. Se toglierai di mezzo a te l'oppressione, il puntare il dito, cioè se si è sempre condizionati da un concetto che si ha su una persona o sulle persone che sono con noi in casa, e quindi quel puntare il dito dentro, sì, sì, però, ma sì, ormai, e beh, pazienza, ormai è meglio andare avanti così perché sennò ne approfitta, eccetera, eccetera. Quanti ragionamenti egoistici facciamo? Dove, ce lo dirà tra poco il Vangelo, poniamo noi stessi al centro e non Dio. Attenzione bene, il parlare empio, che implica anche i titoli onorifici che ci si scambiano, no? Molte volte anche dentro casa, inclusa la bestemmia, si aprirà il tuo cuore. Qui non si tratta di aprire il portafoglio qua per l'altro, o non bere, non mangiare, non fare, ma si aprirà il tuo cuore. E di cuore si parla soprattutto nel Vangelo di oggi. Vedete, il cuore, il contenuto delle tentazioni pone un interrogativo molto pesante, molto radicale dentro di noi. Chi si pone in primo piano? La propria persona oppure Dio? pone lui in prima persona al centro degli interessi, delle azioni, della preghiera, anche della fede, anche del relazionarsi con Dio, perché si vuole condizionare Dio a se stessi, no? Seconda tentazione. Non l'ha detto lui, lo sanno attorno, dunque è fidati di Dio, lui deve fare quello che ha detto, dunque tu sfidalo. Si pone se stessi al centro della propria attività, dei pensieri, della spiritualità, anche della preghiera, e non Dio. Gesù qui viene presentato da Matteo come l'uomo vero, che vive in maniera singolare, perché nessuno di noi è chiamato a fare questa esperienza in questo modo, quantomeno, vive in maniera singolare l'esperienza della tentazione. E Matteo le sottolinea il Vangelo, cioè la Chiesa oggi si propone, come esperienza propria di ogni cristiano, di ogni credente. Vediamole brevemente tutte e tre. La prima, avete sentito, è l'esperienza della fame. Dove richiama, e la Isaia, spezzare il pane, vivere il pane, la farla, eccetera, richiama il limite del bisogno, il bisogno fisico. Qui si parla di pane, ma quanti bisogni abbiamo detto, quanti bisogni fisici, eccetera, no? E lo descrive Matteo come l'occasione, la situazione propizia al diavolo per insinuarsi là dove c'è un bisogno insopprimibile, quello dell'uomo. Lui si insinua lì dentro certamente per allontanarci dal Signore, per farci fare qualcosa di diverso, per cercare degli espedienti umani. Qui parlando con Gesù e parlando a loro, ai cristiani, è come voler piegare Dio, no? Dico che le pietre diventino pane. Vediamo se Dio, che i tuoi preti dicono che è provvidenza, che la Chiesa dice fidati di Dio nella situazione in cui siamo poi, no? Vediamo un po' se davvero questo Dio è provvidenza, la fiducia dove l'hai riposta. Digli al suo di intervenire. Guardate che ha in sé questa insinuazione del diavolo, una terribile insidia di interesse egoistico per i propri bisogni fisici. Citando il Deuteronomio qui, no? Sta scritto infatti, capitolo 8 del libro del Deuteronomio, si ricorda che il dono della manna, di questo si tratta, doveva condurre a comprendere Dio come nutrimento essenziale, come il bene che sazia l'uomo. Non il pane, Dio è il bene che sazia l'uomo e ti dà un segno, è la manna, e il diavolo ne approfitta. Siccome Dio ha fatto già questo, provvidenza la tua manna, e adesso fa anche tu, no? La manna è la propedeutica alla fede nel riconoscere che solo Dio è il mio vero bene, solo Lui può saziare questi miei bisogni, che sono quelli eterni, significati vissuti nei limiti dei bisogni espressi dalla fame, dagli appetiti che abbiamo dentro, no? E anche qui, capite, se avessimo tempo bisogna approfondire, ma davvero noi permettiamo al diavolo di insinuarsi dentro questi nostri bisogni per allontanarci da Dio? Perché poi ci dimentichiamo, e noi, insomma, non mica fatto io questa lettura, l'ha data al Signore, eccetera, eccetera. Ci potrebbe allontanare, non sembrerebbe, perché abbiamo anche vaccini e altre cose. La seconda tentazione, guardate come è sottile questa, perché il diavolo porta Gesù sul pinnacolo più alto del Tempio in Gerusalemme, no? Sulla roccaforte di Sion. Ora il Tempio per un ebreo era il luogo della sicurezza spirituale, morale, sicurezza dell'appartenenza ad un popolo, di essere dentro della protezione del patto, dell'alleanza con Yahweh. Quindi una sicurezza veramente esistenziale, anche se il Tempio rappresenta anche il luogo della giustizia divina per i bestemmiatori, gli insidi, quelli che insomma che profanano il Tempio, che sono poi loro, che la persona umana. Anche qui vedete, ah, il Tempio in cui l'uomo trova la fiducia della vita. Beh, allora, sì, il diavolo vuole piegare Dio sottomettendo al volere dell'uomo. Di che buttati giù, verrai che avverrà questo, perché l'ha detto lui, e il Salmo 91, no? Tu buttati giù. credo, io ci credo e dunque nessuno deve fare. Tu hai il dovere, tu hai il diritto di fidarmi di te, cioè, e quindi ho il diritto di avere questo. L'ha detto lui, quindi. Vedete anche qui quante sottigliezze di lavorio che dobbiamo fare su noi stessi in questa Quaresima. Perché la Quaresima inizia un cammino, non è a sé stante, no? Verso Quaresima, no. Inizia un cammino diverso, più impegnativo, più radicale, verso il traguardo che si chiama Pasqua. E Pasqua, nella sua etimologia più semplice, vuol dire passaggio, quindi mutamento di mentalità, cambiamento di cuore, stile di vita nuovo. Ed è un'occasione grande che ci dà il Signore. Perché vedete la Chiesa sta ordinando la liturgia della Quaresima per la Pasqua. Ma Gesù ha detto, qualunque cosa voi scioglierete le reti in terra sarà così in cielo. Quindi Dio è impegnato con noi, questa è la sua parola, a camminare con noi questo cammino quaresimale verso la Pasqua, verso questo cambiamento. E allora oggi la sua parola ci dice stai attento, che i tuoi bisogni si insinuano dentro il diavolo, prima tentazione. Stai attento a non voler piegare la tua fede ai tuoi voleri, ai tuoi bisogni, no? Non tentare Dio. Fidati tu di Dio, non voler piegare lui a te, ma piega al tuo corpo, alle tue presunte sicurezze religiose, ecco il Tempio, no? A una revisione, a una modifica interiore, ad un rapporto più onesto, più limpido, più puro col tuo Signore. C'è la terza tentazione. E lì, cari miei, ci sarebbe tempo per verificare molte cose, bisogna verificare se ciò che si cerca è una sistemazione della propria persona e del proprio potere o se si cerca un'altra con la maiuscola, che è sottilissima, Se prostrandoti mi adorerai, tutti lì di roba tua, la ricerca, l'affermazione di sé. E qui, cari miei, bisogna proprio avere il coraggio e l'umiltà insieme, accompagnato dalla grazia di Dio, si ottiene con la preghiera e per vedersi molto bene dentro. L'affermazione di sé, la ricerca dell'affermazione di sé, a costo anche di schiacciare Dio, di eliminarlo dalla nostra vita, dall'orizzonte, l'autorità non c'è più dall'orizzonte. Quando ci si prostituisce a questi disvalori contrabbandati come valori veri, la prestigia, la cultura sociale in cui noi viviamo, il successo sotto ogni profilo a costo di, che poi alla fine è il costo della perdita di identità, perché ci si deve adeguare assolutamente a tutto, a tutti, soprattutto alla mentalità dominante e soprattutto la perdita della prospettiva della vita eterna. Ci si chiude davanti a Dio. E l'ultima tentazione, quella che racchiude in sé tutte le altre, sapete, è la tentazione dell'essere se stessi al posto di Dio. Il Papa Francesco ha detto mercoledì, e forse non potevano arrossire quelle che erano di colui che erano già rossi, sia i cardinali che adesso ci sono i suoi collaboratori, che diceva qualcuno ancora, e faceva tutti dentro gli altri, non si è ancora accorto che non è Dio. Terribile questa affermazione di tutte quelle che ha detto. Guardate che veramente tocca il nucleo è portante della nostra persona. Non sei Dio. E quindi non sostituirti a Dio, nelle tue ricerche l'affermazione di te. Lui ha scelto come metterti in essere e attraverso l'assistenza terrena di suo figlio, lui ti insegna il mestiere di uomo, di donna. Ed eccola qui. La risposta che dà Gesù, vattene, Dio smaschera, sacra, che è colui che mette l'inciampo, no? Mette il pastore tra le mani. Sta scritto infatti, il Signore Dio tu adorerai, a Lui solo renderai culto. Gesù rivela a te che la radice, la fonte di ogni tentazione è quel Satana che sa raggiungere i desideri di più radicati nel cuore dell'uomo, per farne leva contro Dio, dove la religione viene intesa con una errata concezione che della morale come una castrazione, un condizionamento, una limitazione della libertà, dove proprio libertà si intende il libertinaggio con la libertà di andare contro le esigenze della propria natura. Gesù qui dice in Matteo non accetta l'ambiguità, e qui proprio sbaglia, prima risponde qui, dice: senti caro Signore, io so chi tu sei, no? Sei il sacro, no, ti sei qui, è così che ti fanno le cose. Gesù non accetta l'ambiguità e vendica come una scelta irrevocabile quella dell'unico Dio, non il mio Dio, ma il mio Dio. E poi conclude, e anche io concludo qui, questo brano di Vangelo con una parola di consolazione. Se Dio è scelto con libertà, perché vive queste tentazioni nel cammino quaresimale, e uscito per se stesso, e arrivi a Pasqua che ha fatto questo lavoro, lui interviene a prendersi cura di chi lo accetta. Angeli gli si avvicinarono e lo servivano. Forse non sono stato troppo limitato nel dire le cose, ma non voglio tediare nessuno. Io dico che dobbiamo davvero pregare questa messa, perché il Signore ci evidenzi ognuno la sua storia, la sua spiritualità, il suo vissuto. Il Signore evidenzia ciascuno di noi quale lavorio interiore deve fare, confrontandosi anche, se volete, con queste tre tentazioni, poi la chiesa a casa del foglietto, no? Quale lavorio deve fare per arrivare a Pasqua con un cuore nuovo, con uno stile nuovo, con un traguardo nuovo raggiunto magari, insomma, a forza dei sacrifici, di vigilanza, di preghiera, di mortificazioni, di questa arroganza del proprio io, per dare il primo posto a Dio. Ognuno di noi, se prega lo Spirito Santo, lo fa questo lavoro qui. Qualche volta io dico, e permettetemi non ripeta, che lo Spirito Santo fa dentro di noi l'effetto bollito. Se lo mettiamo dentro ci fa emergere quando si fa il bollito, chi è pratico di cucina sa che poi c'è una schiumarola per togliere quella schiumaccia che viene fuori con tutte le cattiverie della carne. E dopo la carne vuole il brodo meglio, no? Se si fa questo lavoro qui. E che lo Spirito Santo, se lo preghiamo oggi dopo aver compreso queste cose qui, e dopo aver risposto onestamente, dammi la mano, fammi capire, aiutami, beh, lui viene dentro e fa l'effetto bollito. Ti fa tirare fuori quello che non va bene la tua persona, perché non è gradito il brodo sulla roba lì neanche la carne. Non siamo graditi al Signore dei nostri difetti. Anche se interviene poi a migliorarci, perché non ci abbandona. Però dobbiamo fare questo lavoro qui. Ce lo evidenzierà lo Spirito Santo con l'effetto bollito di cui parlavo, se preghiamo questa messa con cuore sincero. Se riceveremo le ceneri non come il dito che avrà fatto, no, ma come un inizio di un cammino, sia pure arduo, faticoso, con sacrificio, sputar sangue, ma poi arrivare a Pasqua. Diverso, la Pasqua diversa, quella di quest'anno, più simile al Signore Gesù, che può dire: io adoro il Signore mio Dio, e a lui solo vedo scolto dal mio io e dalle altre divinità che a nome di Satana vengono a tentarmi e dirmi come vanno vissute le cose, come va impostata la vita. Ci aiuti lo Spirito Santo, che pregheremo insieme. Siamo dati a Gesù Cristo e a voi il buon cammino per le strade.